versetti da 1 a 13.
Il soldato fedele di Gesù Cristo. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si immischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quel che dico, perché il Signore ti darà l'intelligenza in ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amor degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Certa è questa affermazione. Se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anch'Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso.
Preghiamo insieme prima di ascoltare la predicazione. Signore, ti ringraziamo perché ci dai questa grazia oggi ancora di porci all'ascolto della tua parola. Vogliamo essere discepoli attenti a riceverla come la sola, unica, vera parola autorevole per la nostra vita in tutti i suoi aspetti, sia di ordine sociale, culturale, Signore, familiare, ecclesiale. Che non ci siano in noi, Signore, attenzioni di scissione, cioè pensare che questo sia un momento spirituale e che poi fuori di qui tutto è diverso. Signore, ma che questa parola possa caratterizzare il nostro vivere quotidiano, in ogni ambito. Presiedi tu, Signore, alla predicazione, con il tuo spirito, sostieni il tuo servo, nel nome di Gesù.
Amen. Amen.
Il versetto 3, se noi lo parafrasiamo, ci dice sostanzialmente che i discepoli di Cristo soffrono. E tu? Questo è il tema. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Gesù Cristo. Prima di affrontare il tema vorrei notare con voi come Paolo non manchi anche in questa circostanza di esprimere sentimenti affettivi e pastorali al suo servo, al suo figlio Timoteo. Notiamo che inizia questa sezione della sua lettera proprio con il pronome personale tu, nello specifico a Timoteo, e con la congiunzione dunque, che è un rimando a Onesiforo del capitolo precedente che abbiamo visto la volta scorsa, i versetti da 16 a 18. E in questo modo Paolo sta confermando, rafforzando l'importanza appunto dei buoni esempi da seguire, da imitare. E allora comprendiamo che il dunque è enfatico, perché dà continuità a quanto Paolo ha già detto e a ciò che andrà a dire. Questo appellativo affettuoso è legato al possessivo, già esplicitato anche al capitolo 1, versetto 1, figlio mio, ecco, sono per Paolo un auspicio affinché le sue parole siano stimolanti, incentivanti, fortificanti, diciamo ministerialmente per Timoteo. Fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. In seconda istanza Paolo raccomanda a Timoteo a fare tesoro delle cose che gli sono state insegnate, che lui stesso gli ha insegnate, così come ricorderà anche il capitolo 3, versetto 10, e quindi anche della necessità di non trattenere queste cose insegnate, apprese per se stesse, ma di affidarle ad altri, dopo aver avuto certezza, dice Paolo, della loro affidabilità e stabilità e fedeltà. Al versetto 2 leggiamo: le cose che hai udite da me, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle a loro volta anche agli altri. E qui il riferimento sicuramente a coloro che andranno in seguito ad assumere la responsabilità pastorale della Chiesa o delle Chiese. Devono essere persone in grado, appunto, che siano fedeli e capaci di insegnare ad altri. Sostanzialmente Paolo raccomanda proprio questo a Timoteo, ad essere saggio, così come ha già detto in precedenza, e cioè a non avere fretta ad imporre le mani, nel senso delle imposizioni delle mani, ad alcuno, prima Timoteo 5:22. Cioè si tratta in definitiva di non avere fretta a riconoscere o a benedire attraverso l'imposizione delle mani ministeri che non siano prima stati provati e ritrovati appunto fedeli alla parola di Dio e alla parola insegnata. Notate che in questo modo Paolo valorizza, come dire, la responsabilità e l'autorità pastorale di Timoteo. Lui che ha lasciato Timoteo ad Efeso per completare, usando l'immagine delle parole dette a Tito, per completare le cose che rimangono a fare ad Efeso, non si sostituisce a Timoteo, non prende lui l'iniziativa per dire va bene, l'affido io queste parole ad altri. È Timoteo che deve farsi carico di valutare, di essere attento come buon pastore, diciamo conduttore della Chiesa, che queste parole e queste responsabilità siano affidate appunto a uomini provati. È Timoteo che deve appunto farsi carico di quelle che sono le sue responsabilità pastorali. Il tu dunque appare fortemente enfatico, diciamo, a rimarcare che cosa? L'autorità pastorale di Timoteo. Nel fare questo però Timoteo doveva tenere presente due caratteristiche importanti, necessarie per l'imposizione, la benedizione, come possiamo dire, l'imposizione delle mani. E doveva far sì che queste persone fossero, diciamo che la loro fedeltà a Dio e alla parola fosse comprovata, cioè riconosciuta anche da altri, e fosse una fedeltà alla parola che avevano ricevuto. Dovevano essere capaci di insegnare ad altri questa parola. E come abbiamo detto anche in passato, solo chi ha può dare, chi non ha appreso, non ha capito, non può dare ad altri. Ecco, del resto queste due caratteristiche sono le qualità che Paolo ha scritto e richiesto per i conduttori di Chiesa, no? Prima Timoteo 3:2. Ecco, fatto questo, Paolo entra nel tema del discepolo di Cristo avvalendosi di tre immagini che abbiamo letto: quella del soldato che va in guerra, in primo luogo, quello dell'atleta che lotta, in secondo luogo, e in ultimo quello del lavoratore o del contadino che si affatica per il suo lavoro, versetti 4 e 6. E si tratta di immagini tutte finalizzate, come dire, a trarre insegnamenti e applicazioni significative sia sul piano spirituale e ministeriale che sul piano pratico, concreto della vita cristiana. Timoteo deve farsi, come dire, deve far tesoro delle parole e dell'insegnamento di Paolo nell'organizzare la vita della Chiesa. E la prima cosa che Paolo sottolinea qui è la necessità della sofferenza per i discepoli. Notate che Paolo si introduce con un imperativo: sopporta anche tu le sofferenze. L'espressione in realtà in greco, più che parlare di sopportazione, trasmette il senso di farsi carico, di prendere su di sé le sofferenze. Prendi la tua parte di sofferenze, questo è sostanzialmente il significato. Paolo ha già detto questo al capitolo 1, versetto 8, quando ha parlato di se stesso, conferma che lui stesso soffriva per la causa dell'Evangelo di Cristo e che poi riprende il capitolo in Seconda Timoteo 1, 8 e 12. E che poi anche il nostro testo abbiamo letto, versetti 9 e 10, quando parla della sua sofferenza, trattato anche come un malfattore. Allora Timoteo non si trova di fronte a un concetto nuovo, Paolo ha già parlato di questo, ed è anche un concetto coerente nella vita di Paolo. Questo ci permette di dire che Paolo non è un uomo che chiede ad altri di fare cosa che lui non è disposto a fare. Non chiede ad altri di soffrire per Cristo e lui esserne spettatore, ma sulla sua stessa pelle sta, nella sua stessa vita sta soffrendo per il Signore, per l'Evangelo, e Timoteo questo lo sa benissimo. Anzi, ancora prima di chiederla ad altri, comprendiamo che la sofferenza in Paolo per Cristo è un po' come il suo DNA apostolico e discepolato. Ricorderete tutti che quando il Signore manda Anania a Damasco, questa città che in questi giorni è totalmente distrutta, non c'è rimasto più nulla, ma in quella città il Signore manda Anania e gli dice: vai, perché io gli dimostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Allora, vorrei notare con voi come il tema della sofferenza è proprio a tutte e tre le immagini qui evocate, quindi il soldato, l'atleta e il lavoratore. Allora, il soldato che si arruola o è arruolato per la guerra sa bene che la sofferenza sarà leale, sia sul piano fisico, sul piano psichico, emozionale e sentimentale. E lascio a voi di immaginare, diciamo, il perché di questo. Anche se a fronte di una battaglia, di una guerra, ne uscisse vincitore, le sofferenze non gli sarebbero risparmiate. Anche l'atleta che voglia raggiungere traguardi e quindi prendere questa corona, o oggi useremmo un altro termine che potrebbe essere la coppa, la medaglia, colui che vuole raggiungere tali traguardi non può pensare che sia sufficiente solo qualche semplice e sporadico esercizio. Perché la sofferenza non riguarda semplicemente il momento agonistico, competitivo, cioè quando si è sul campo e bisogna confrontarsi con gli altri. Esso riguarda fortemente tutta la fase disciplinare degli allenamenti. È lì che bisogna soffrire per poi poter essere pronti per competere con gli altri e quindi mirare alla premiazione. Lo stesso deve dirsi per il lavoratore. Un lavoratore che si sottrae, per esempio, alla sofferenza della fatica, non è un lavoratore. O che non sia disposto a fare i conti anche con quelle che possiamo definire le delusioni, per esempio della non buona riuscita, a volte, diciamo, del suo lavoro. Lavoro che lo ha visto impegnato in energie, tempo, risorse, fatiche. Ecco, mi pare che più che un lavoratore assomiglia all'ambasciatore non porta pena. È una persona che non vuole soffrire, che che non si impegna nel proprio lavoro è una persona che non vuole assumere nessun tipo di responsabilità e tantomeno soffrire per il lavoro. Ecco, questa ultima immagine ovviamente è la metafora, se volete, di tutti i lavori, anche intellettuali, ministeriali, del discepolo di Cristo. C'è bisogno di soffrire per Cristo se si vuole capire, comprendere che cosa significhi essere discepoli di Cristo e assomiglianti a Cristo. Il secondo aspetto che Paolo introduce in questa sua lettera, oltre alla sofferenza, è la dedizione. Per esempio nel caso del soldato, la dedizione è implicita in questa espressione, non si mischia nelle questioni che riguardano la vita civile. Nel senso che le sue energie saranno dirottate, impegnate, concentrate a svolgere il ruolo che ha all'interno di questa battaglia, di questa guerra, e che se noi la traslitteriamo nel contesto ecclesiale, che cosa rappresenta? Rappresenta la responsabilità del proprio ministero, del proprio servizio. Io non posso pensare di compiere un servizio all'interno della Chiesa e metterlo alla fine della mia lista, quando non ho più nulla da fare, quando il tempo mi avanza. La vocazione cristiana è l'elemento, diciamo, che poi deve dare vita a tutte le altre, ma deve essere un elemento prioritario. Ora, chiaramente Paolo non intende qui demonizzare, come dire, la vita civile per chi esercita un ministero o un servizio, diciamo, come un soldato. E questo l'abbiamo sottolineato anche in altre occasioni, perché ogni ministero, ogni servizio ha a che fare con le persone, quindi ha un impatto, come dire, sociale, civile. Però quello che Paolo vuole sottolineare è, come dire, mettere in risalto il senso della priorità ministeriale. C'è un detto negativo al mio paese, del mio paese, che trasmette, come dire, bene il senso di quello che stiamo dicendo, in cui si comprende chiaramente che la dedizione all'ufficio che si occupa è totalmente assente. Io lo prendo a sostegno inverso per indicare invece quanto sia necessario la dedizione a ciò che, all'ufficio che si occupa appunto nell'espletazione della propria vocazione. Allora, sostanzialmente questo detto dice che chi vuole andare a fare il sindaco vada a farlo, perché quello che c'è ha molto altro da fare, cioè non sta facendo il sindaco. A che serve occupare un ruolo nella società, nella chiesa, nella famiglia e sottrarsi alle responsabilità? Sostanzialmente è questo che Paolo sta dicendo. La dedizione e la vocazione sono due cose che vanno insieme. E del resto nel nostro lavoro, se ci viene affidato un incarico lavorativo, una responsabilità lavorativa, è da stolti se non facciamo quello. Ovviamente siamo chiamati a farlo nella dedizione, la correttezza, la passione cristiana, ma la dedizione non dovrebbe mai venir meno. Anche per quanto riguarda l'atleta, il concetto è identico e Paolo lo dice allo stesso modo, cioè ugualmente con questo avverbio. La dedizione è accentuata qui nell'espressione che valorizza la disciplina delle regole del gioco. No? Un atleta deve rispettare le regole del gioco, come nel servizio militare vi sono regole da rispettare, regole di guerra, di carattere anche internazionale, strategie da mettere in campo secondo le direttive di chi comanda l'esercito, Ebbene, anche nel campo politico bisogna attenersi scrupolosamente alle regole e alle discipline di quella specifica disciplina. Non puoi fare l'atleta e disattendere le regole, quelle regole che sono state definite da chi quella disciplina l'ha pensata e l'ha definita. Ci sono diversi giochi anche di società che noi, se vogliamo capire come funzionano, dobbiamo leggere le regole, perché chi ha inventato quel gioco ha fatto delle regole. Poi sì, siamo tutti capaci a muoverle a seconda del nostro piacimento, ma è un modo sbagliato di competere, nella gara di quel gioco. Bisogna seguire le indicazioni di chi l'ha definito. Ecco, ovviamente, se consideriamo che Paolo si serve di queste immagini per parlare in realtà della vita spirituale del discepolo, del cristiano, e in questo caso anche dell'organizzazione della Chiesa, è evidente che il riferimento primario qui è a Dio che ha fatto le leggi, che ha dettato le regole del comportamento in battaglia e le regole della tregua. Dio ha scritto le regole spirituali per la Chiesa, ma ne ha anche fornito l'armatura. Se è vero che i credenti, la Chiesa è in battaglia, Dio ci ha fornito l'armatura, così come ha fornito l'abbigliamento adeguato alla disciplina. Allora la dedizione è e deve essere in ragione di Dio, ancor prima di una soddisfazione personale in battaglia o nel gareggio di una competizione. E per quanto riguarda il lavoratore, il coltivatore, anche per lui la dedizione è importante. C'è da chiedersi, per esempio, come possa godere per primo il frutto del suo lavoro, così come ci viene detto qui, se si lascia prendere dalla pigrizia piuttosto che dalla dedizione. Qui vi rimando a due testi del libro di Proverbi, capitolo 6, versetti 6 a 11 e 25, 13 a 16, dove l'autore tratta il tema del pigro, che si alza, vede la nuvola, e allora si ripone il notte a letto, insomma fa tutta una serie di cose per sottrarsi alla sua responsabilità. Se il coltivatore al tempo della semina decidesse di prendersi un periodo sabbatico, un mese, qualche settimana, al tempo della mietitura, come minimo, raccoglierà vento. Cioè non raccoglierà nulla, Paolo lo ricorda, capitolo 9 di Seconda Corinzi, versetto 6, Galati 6, 7. Se si vuole raccogliere frutto e gustarne la qualità, bisogna spendersi, bisogna soffrire la fatica sotto il sole, sotto la pioggia. E godere il frutto significa soffrire la giusta sofferenza legata alla vocazione o alla professione. Evidentemente la sofferenza fisica e psichica e la dedizione però non possono essere finalizzate a se stesse, non possiamo sentirci soddisfatti nel senso che siamo stati disciplinati e siamo disciplinati nel compiere il nostro dovere, le nostre responsabilità. Paolo pensa che il discepolato cristiano mira ad obiettivi, mira a quello che possiamo definire con un sostantivo il risultato delle sue fatiche, il risultato delle sue sofferenze. La sofferenza, la dedizione comportano appunto un risultato. Per quanto riguarda il soldato, Paolo dice che tutto dovrà condurre, notate, all'onore del comandante dell'esercito, non al discepolo, all'onore del comandante dell'esercito. E notate come si esprime, dovrà piacere a colui che lo ha arruolato. Ancora prima di trovare piacere in se stesso, in ciò che si sta facendo, ci deve essere piacere a colui che ci ha arruolato. Il soffrire, la dedizione in primo luogo devono proprio essere motivate da questo, piacere a colui che ci arruola. Ora, se l'immagine che Paolo usa qui mira a evidenziare che il capo dell'esercito, con la C maiuscola, è Dio e non è un uomo, ma che è il Creatore, il Signore, il Salvatore, comprendiamo che nessun discepolo può dirsi veramente tale se si fa disertore, se si ritrae di fronte alla sofferenza, se si chiude terriccio di fronte alle difficoltà, di fronte alla battaglia, si toglie, si tira indietro. In secondo luogo, il risultato anche dell'atleta, del discepolo, è importante, perché cosa fa? Mira, qui ci viene detto, alla corona. Mira a ricevere una premiazione legata ai suoi sacrifici. Oggi parleremo più di coppa o di medaglia soprattutto. Un discepolo però che non si sottoponga alle fatiche e lo faccia con dedizione e disciplina in materia di tempo, di risorse, ma per il semplice piacere, orgoglio partecipativo, perché si dice l'importante è partecipare, beh, per quanto apprezzabile questo suo atteggiamento, a mio avviso è da considerarsi un fanatico, perché uno non si sottopone a fatiche, non si sottopone a stress, non si sottopone a sacrifici, a sofferenze per il semplice gusto di partecipare. Questo è fanatismo. E il fanatismo non ha nulla a che fare con la dedizione, in quanto non mira a valorizzare la bontà della disciplina o del servizio nei termini giusti, ma la estremizza a tal punto da diventare, in questo caso l'atleta, intollerante degli altri che fanno altro. E ciò in nome della propria disciplina, del proprio servizio, cioè di quella specifica disciplina. E questo è il fanatismo anche religioso, quando non tiene conto delle diversità di pensiero e la vuole imporre. Lottare secondo le regole quindi significa in realtà un autentico confronto culturale, rispettoso, sociale, anche dal punto di vista religioso. La corona è molto più che un riconoscimento agonistico e competitivo. Riguarda l'integrità discepolare, quale autentico risvolto di autentica dedizione. Se gli atleti ricevono la corona a seguito della loro dedizione, del loro sacrificio, la Scrittura ci dice che solo i veri discepoli riceveranno la corona di giustizia. Qualcuno può aprire la Bibbia, capitolo 4, sempre di Seconda Timoteo, versetti 6 a 8.
Quanto a me, io sto per essere offerto in liberazione. Il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
Vedete, qui Paolo parla della sua esperienza di aver combattuto, quindi di essere stato un soldato, una persona che è andata in guerra e che alla fine del suo combattimento ha conservato la fede e ormai ciò che gli è riservata è la corona di giustizia, cioè come l'atleta che ha dedicato la sua intera esistenza per l'onore di colui che lo ha scelto per quella disciplina discepolare, gli assegnerà questo Dio, il Signore, che è il giusto giudice, che valuterà bene il tuo, il mio, il nostro operato, gli assegnerà nel giorno quando appunto andremo da lui alla sua apparizione. E anche per quanto riguarda il lavoratore, avere la sua parte dei frutti, ci viene detto qui, è un risultato del proprio lavoro. il risultato ultimo delle fatiche del lavoratore e della sua dedizione è quello di poter godere in primis, diciamo, il frutto che la terra ha prodotto. Ora questo ci deve quindi far pensare alla soddisfazione, al piacere che il lavoratore deve trovare nel godere il frutto del suo servizio, della sua dedizione al Signore. E solo chi ha veramente sofferto con dedizione e con fatica può godere il frutto. Il ladro non gode del frutto, perché lo deve mangiare di nascosto. Il lavoratore che ha guadagnato, che ha lavorato, può mangiarlo tranquillamente a testa alta, perché questo è il premio, il frutto del suo lavoro. E allora la sintesi di queste tre immagini ha una triplice valenza spirituale che riguarda in primo luogo l'onore di Dio, in secondo luogo il bene dell'organizzazione sportiva, ma che in questo caso è la Chiesa, e in terzo luogo la gioia del lavoratore, la gioia del discepolo, del servitore. Leggendolo all'inverso, si va dal singolo alla comunità, al Signore. Questo Signore che è il Signore della Chiesa e che è il Signore del singolo. Allora capite che tutto, queste tre immagini di Paolo, vogliono porre al centro Dio, il Signore, il Salvatore, Gesù Cristo. Le immagini usate da Paolo hanno anche delle ricadute sul piano pratico, per nulla scisse dal piano spirituale. Guthrie nel suo commentario sintetizza che Timoteo, ma questo è vero per tutti i discepoli, deve apprendere dal soldato la resistenza, dall'atleta la disciplina e dal contadino la perseveranza. Resistenza, disciplina, perseveranza. Il discepolo deve resistere per Dio, sottomettendosi a Lui, e in questo modo, dice Giacomo, il diavolo fuggirà da voi. Deve essere discepolato dalla parola e sottomessa ad essa, perseverante nel servizio e nella vocazione alla quale è stato chiamato. Ecco, fin qui i versetti dall'1 al 6. Al versetto 7 Paolo sembra chiudere il discorso della sofferenza, ma in realtà si tratta di un ulteriore richiamo a riflettere attentamente alle cose dette proprio in termini di ricadute pratiche, di applicazione. Notate, considera quel che ti dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ora, che cosa sta dicendo qui Paolo? Sta dicendo ciò che riprenderà poi al capitolo 3, versetti 16 e 17. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ebbene, questa stessa parola che ci educa, che ci riprende, che ci incorregge, nel medesimo tempo ci interroga, ci fa delle domande. L'invito di Paolo del versetto 7 ha proprio questo significato, a porsi delle domande di fronte alla parola di Dio. Lasciarsi interrogare dalla parola è già un buon inizio. Però la domanda è: siamo disposti a lasciarci interrogare dalla parola? Dicevo che lasciarsi interrogare è già un buon inizio di cambiamento, perché ciò che rende autorevoli le domande della scrittura al discepolo è appunto lo status di discepolo di Cristo, e di cui Paolo chiede a Timoteo di non dimenticare mai. Versetto 8, che cosa ci dice? Ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti. Allora, se non ci si interroga in ragione di Cristo, questa parola, la parola fattasi carne, non ci sarà alcuna volontà, fratelli, sorelle, amici, disponibilità a soffrire per Lui. Perché se non vediamo quello che Cristo ha fatto per noi come qualcosa di veramente reale per la nostra salvezza, allora noi non sentiamo nessun bisogno di lavorare, di affaticarci, di soffrire per Lui. Questo sta dicendo Paolo, interrogati, ricordati del Signore Gesù. Paolo deve dire che io, in ragione di questo, perché mi interrogo ricordandomi di Cristo, sono stato incatenato, sono incatenato. Abbiamo visto la volta scorsa che quando Paolo scrive questa lettera in prigione a Roma, sono incatenato come un malfattore, un delinquente, versetto 9. Allora ti chiedo, fratello, sorella, amica, ma tu ti lasci interrogare dalla Scrittura? Ti fai mettere in discussione dalla parola? Nonostante la prigionia che Paolo ricorda, nonostante la sofferenza a causa dell'Evangelo, Paolo trova qui la gioia di scrivere al suo figlio Timoteo e trovare nella scritto anche ragioni per gioire. Notate, Paolo gioisce perché è in prigione per Cristo, perché lo dice, lo scrive. È in prigione per la testimonianza a lui e al Vangelo, ma ancor di più gioisce perché la parola di Dio non è incatenata, non è imprigionata, non è messa a tacere. Sappiamo tutti che nel corso dei secoli la Chiesa fedele a Dio è sempre stata perseguitata, dai primi giorni dell'ascensione, ci dice la Scrittura, la Chiesa ha iniziato ad essere perseguitata. E la motivazione di fondo è sempre stata quella di mettere a tacere Dio, di mettere a tacere la parola di Dio. Gli uomini sono morti e continuano a morire ancora oggi a causa dell'Evangelo, a causa della loro fedeltà all'Evangelo. Anche quello che è accaduto l'altro ieri a Parigi ha sullo sfondo l'odio per il cristianesimo. E tra di loro, probabilmente, ci sono dei cristiani che sono morti, sapete, a causa della loro fede. Perché i veri cristiani che muoiono in battaglia, pur nella vita quotidiana, sono martiri di Cristo. Però qui Paolo ci sta dicendo che la parola non può essere incatenata, non può essere messa a tacere. Lo stesso Gesù Cristo è stato messo a morte pensando che in questo modo si potesse mettere definitivamente a tacere un impostore, un malfattore, uno che parlava male di Cesare o dell'impero romano, e si potesse mettere in fondo a tacere questa sua dottrina. Ravvedetevi e convertitevi all'Evangelo. Ma tutto ciò non ebbe successo. Non ebbe successo perché abbiamo letto, ricordati Gesù risorto dai morti. Gesù è risorto. La stessa esperienza dei primi discepoli in carcere, a causa della parola, ha dimostrato che il Signore era anche potente di aprire le carceri senza l'intervento umano. Il Dio della Bibbia non è un idolo, non è un Dio di pietra, di legno, di oro, di bronzo che possiamo manipolare come vogliamo. Allora, se la parola non può essere messa a tacere, non può essere catenata, che c'è da chiedersi, forse tu devi chiederti, fratello, sorella, amico, perché la parola non ti dice più nulla? Perché la parola non ti trasforma? Perché metti a tacere e leghi all'interno del tuo cuore incateni all'interno del tuo cuore la tua parola, da rendere anche la tua vita sterile nei confronti degli altri. In conclusione vorrei che ci ponessimo un'altra domanda al fine di rispondere alla domanda iniziale: e tu? I discepoli di Cristo soffrono. E tu? C'è un'ulteriore ragione per cui soffrire per Cristo e farlo con dedizione? Paolo risponde di sì. Ma la sua risposta non è un sì e basta. È ben articolata. Vogliamo leggerla al versetto 10. Dice così: sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano, cioè ottengano, la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Vedete, Paolo qui non sta pensando solo agli eletti che conosce e che ha certezza della loro salvezza. C'è qui tutta una visione missionale. Guarda oltre e pensa a tutte quelle persone che Dio chiamerà al ravvedimento attraverso la predicazione della parola, che non può essere incatenata. Se leggiamo il testo di Romani, vi rimando semplicemente al capitolo 10, il versetto 14 a 18, quando viene sottolineato che le persone crederanno attraverso coloro che predicano l'Evangelo. Ma queste persone che predicano l'Evangelo devono essere mandate. E tu, fratello, sorella, sei mandato come sono mandato io, come siamo mandati tutti a predicare l'Evangelo, perché Dio salva attraverso la predicazione dell'Evangelo. E Paolo dice: io sono pronto a soffrire, soffro per questi eletti, io non li conosco. Il Signore sì, e attraverso la predicazione che il Signore li chiama, io sono pronto a soffrire per loro. Vedete, Paolo sta anche sottolineando un elemento importante: conseguano, ottengano la salvezza in Cristo Gesù. Perché Paolo sta anche dicendo che non c'è altra salvezza all'infuori che Cristo Gesù. Nessun Dio, o ipotetico Dio, ha mandato suo figlio a morire per i peccatori. Solo il Dio uno e trino si è fatto carne nella persona di Cristo Gesù e ha dato la sua vita. E questo Paolo deve dire: ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti. Ebbene, molto altro si potrebbe dire in merito a questo brano, e anche in questa ultima sezione credo che Paolo avrebbe molto da dirci. Ma egli si ferma quasi a porci di fronte alla raccomandazione del versetto 7 che vorrei rileggere. Considera quel che ti dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Questa espressione vuole ricordarci quella che deve essere la realtà dei veri discepoli, cioè quella di interrogarsi di fronte alla parola di Dio. Ed infatti Paolo continua, dopo questa breve pausa, certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Notate, qui riprende ancora il tema della sofferenza, ma non l'affronta, non la sviluppa, perché lui sta dicendo che per vivere con Cristo bisogna anche morire per Lui, perché solo la sofferenza precede la gloria. Non c'è questo testo, la Scrittura ci dice che solo l'umiltà precede la gloria, ma Cristo, Isaia 53, che cosa ci racconta questo testo? Ci racconta che è la sofferenza di Cristo che ha preceduto la sua gloria, la sua innalzamento alla gloria che aveva presso il Padre prima della fondazione del mondo. La costanza, la fedeltà a Lui è la certezza che con Lui regneremo, viene detto versetto 12. Allora, se tu sei un discepolo, una discepola, sei disposto a soffrire per Cristo? Perché dice Paolo, se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo nel Signore. Cioè sia che soffriamo in questa terra o che moriamo, noi siamo nel Signore, Romani 14:8. Allora prima di concludere, concludo anch'io, Paolo pone anche in allerta coloro che ancora non hanno dato una risposta al Signore, che hanno ascoltato la parola di Dio, che sanno tutto della parola di Dio, che sanno tutto del Signore Gesù, del sacrificio della sua vita alla croce, ma che oggi lo rinnegano. Il rinnegamento, fratelli, sorelle, amici soprattutto, amiche, ragazzi, è definito dalla Scrittura la bestemmia contro Dio prima, contro lo Spirito Santo. C'è il rifiuto di Dio. E il rinnegamento è la vostra condanna. Notate, se lo rinneghiamo, dice versetto 13 nella prima parte, anche egli ci rinnegherà. E il condizionale però è importante qui. Il se è una porta aperta alla grazia. Ti sta dicendo, caro amico, cara amica, tu sei posta di fronte alla possibilità oggi di rispondere a questo invito. Se lo riconosci, lo accetti nella tua vita come il Figlio di Dio risuscitato dai morti, affinché anche tu possa ereditare la vita eterna. Notate, dice Paolo, egli non ti rinnegherà. Perché? Perché Dio non può rinnegare se stesso. Versetto 13. A tutti coloro che lo riconoscono come Signore e Salvatore, egli ha garantito la certezza di essere figli eterni suoi. E allora ti chiedo, qual è la risposta che darai oggi a questa parola di Dio? E per noi discepoli, abbiamo detto che i cristiani soffrono, e tu? Io. Siamo pronti a soffrire per Lui? Siamo pronti a soffrire per gli eletti di Dio ai quali Lui ci manda? La nostra responsabilità discepolare è quello di parlare agli altri di questo Cristo risuscitato dai morti, che è il solo vero Dio salvatore del mondo e di tutti i peccatori.